insieme giovani, ma è un vino a base sangiovese e per questo ha tutte le caratteristiche per poter invecchiare. Io non vi rubo altro tempo, vi ringrazio e vi auguro buona degustazione.
Bene, grazie. Grazie anche perché effettivamente c'è, dopo due giorni così, insomma, era giusto fare un intervento doveroso. Allora, quello che ci interessa mettere a fuoco è un po' gli elementi di potenziale che ha questo vino. Che stamattina abbiamo sviluppato molto il concetto del vitigna, cioè abbiamo detto che il sangiovese qui assume un elemento particolare. E a questo punto è più importante quindi parlare di vino in senso assoluto, perché abbiamo già definito come qui il sangiovese prende un'altra caratteristica. Lo si fa attraverso dei semi. Andrea, parliamo della 2019, quindi quali sono gli aspetti, proprio perché francamente è capitata una bella annata, ecco, spiego però un po' gli elementi di fondo.
Sì, la riserva è una di quelle denominazioni che in Italia spunta fuori, non in ogni DOC di OCG è presente la riserva, dove è presente, ci siamo accorti negli ultimi anni che va motivata. C'è una discussione in atto del genere anche a Montalcino, c'è una discussione in atto anche a Barolo, dove tanti grandi vini sono Barolo Riserva, ma nessuno sa che sono Barolo Riserva. A Montalcino ultimamente c'è la moda delle selezioni e la riserva sta andando un po' al dimenticatoio, pur essendo uno degli elementi fondanti del territorio. In generale, dove c'è Sangiovese, già da quando Barone Ricasoli dettava la formula del Chianti classico, lui individuava il Chianti da bere giovane, che ci poteva mettere la compotuva bianca, e quello da invecchiamento doveva essere Sangiovese in purezza. Questo molti pensano alla formula ricasoliana, c'ha le uve bianche. No, in realtà anche lui diceva che per farlo invecchiare il fenomeno era il Sangiovese. Quindi sicuramente, come tutte le denominazioni che si rivolgono e si usano il Sangiovese, l'argomento riserva va trattato. Nel Morellino è più complicato, perché il Morellino nasce e si afferma come vino più leggero rispetto a altri, se non a livello di struttura, ma a livello di gusto, a livello di immagine, a livello di piacevolezza. E quindi arrivare al concetto di riserva, ve lo dico anche da ristoratore, finché offri il Morellino al posto di un Chianti classico, un rosso di Montalcino, siamo tutti d'accordo. Quando arrivi a proporlo come riserva, prima perché si alza il prezzo, quindi ovviamente al ristorante mettere in conto fai 30-50 euro un Morellino scalzando riserva, bisogna proprio sia al di fuori di ogni discussione della qualità, e concettualmente è quasi un ossimoro. Purtroppo, per fortuna, il nome, no? Morellino scatena un qualcosa di leggero, delicato, e la riserva invece al contrario, qualcosa di più importante e impostato. Però quello che c'è, come abbiamo visto stamani, qui comunque c'è un Sangiovese particolare, molto salino, un grande carattere fruttato, una bella trama tannica che sconfina raramente nell'amaro. Secondo Joe sì, no, secondo noi no.
Stavamo dicendo che per noi era... abbiamo apprezzato l'assiduità dei tannini e ci siamo trovati di fronte che a livello internazionale forse ancora c'è da lavorarci, insomma.
Però sicuramente l'aspetto, ecco, della morbidezza è difficile da trasferirlo nella riserva. Nella riserva comunque sono vini che lo sforzo faremo oggi di assaggiarli senza qualcosa da mangiare è maggiore rispetto a quello di stamani, però l'idea qui è proprio di concentrarsi sul tannino, cioè sulla struttura in bocca e sulla capacità di questi vini che hanno di regalarci emozioni nel tempo e anche livelli di complessità di sfumature superiori. Sono tutti vini che così come stamani, di cosa deve sapere una riserva di Morellino? Stamani siamo riusciti in qualche modo a venire fuori con quello che è il profilo granonettico di un Morellino e la sua originalità. Sulla riserva, secondo me, c'è molto più da scrivere e da investigare. Per questo abbiamo fatto una selezione, quasi tutte le aziende in realtà fanno riserva, quindi anche questo vuol dire che effettivamente, anche se i numeri sono molto bassi, ma la possibilità di fare grandi vini c'è e le aziende questo lo sentono, non è solo una questione di spuntare un prezzo più alto. E la fortuna che abbiamo oggi è di avere annate come la 19, che è una delle annate migliori di sempre in Toscana probabilmente, e c'è anche una 20 che è comunque un'annata un pochino più complicata, ma di quelle che probabilmente fra 50 anni ricorderemo fra le migliori, in quanto ancora fresca, col caldo che poi è arrivato dopo. Quindi partiamo già dal primo bicchiere, quindi Terenzio, uno dei protagonisti del
nuovo territorio corso.
Moderno, del nuovo corso, un'azienda milanese arrivata che però diciamo già da subito si è posta negli ambienti anche dove conta come un morellino di riferimento, e anche il fatto di avere già due riserve addirittura in catalogo, questo fa vedere che questa tipologia qualche senso ce l'ha. Quindi la Madre Chiesa prende il nome da, insomma, un toponimo, una delle zone più belle dei vigneti che potete trovare, e il già dall'aspetto e il colore è impressionante la vivacità, la freschezza. Stamani abbiamo visto dei porpora accesi, ma anche qui il colore è vivido, luminoso, bello intenso, però c'è anche questo aspetto della trasparenza. Spesso qui ci sono colori un pochino più ricchi rispetto a Chianti Lazio o Montalcino, qua vedete che invece il modello è più chiantigiano o il cinese. Questa trasparenza del Sangiovese un po' roccioso che affascina molto gli appassionati di questo vitigno. A livello di naso, un elemento che oggi abbiamo trovato raramente stamani, questa nota di arancio, questo arancio rosso, quasi arancio sanguinella, che viene fuori insieme a una piccola nota ematica, note di lavanda, note di ginepro, chiaramente la viola, anche se in versione candita, e alcune note più di sottobosco, che vanno fa il musk, proprio le corteccia, queste sensazioni un pochino meno immediate ma estremamente affascinanti, cioè si mette il naso dentro e ci si trova di fronte a un mosaico di una bellissima complessità. L'assaggio, ecco, anche qui forse Joe questo lo troverebbe come? Amaro? Piccante?
Ma
duro?
Con tutto quello che in realtà noi possiamo dire che cioè stupiti in realtà di questa compenetrazione, cioè di una fusione nella parte tannica in questo caso per me.
Esatto, in questo caso anch'io ci sento bello il frutto che ripercorre un po' il naso, questa amarena ciliegia mista arancio, che quindi va con sé la freschezza, però il tannino c'è, la sostanza, la struttura, il corpo. Questo vino chiama veramente carne di una certa robustezza, di una certa intensità, e rimane secondo me elegante. Qui ecco il legno, probabilmente nelle prime annate è il meno, ma in questa annata qua effettivamente il legno c'è, quello che serve. Si sente una leggera tostatura, qualche idea di mandorla, qualche la coccoina, qualche sfumatura tostata.
Aspetta, ma... qui cosa? Coccoina l'ha detto, coccoina. Cioè noi, so chi si ricorda mandorla... la coccoina. Ah, qualcuno se lo ricorda, no, meno male, perché oggi già parlare di naso adesivo, ma non si sa mai, bisogna ricordare, oggi sono prodotti in via di scomparsa. Prima avevamo i vitigni in via di scomparsa, oggi abbiamo i prodotti. La coccoina, la famosa colla che ci davano alla scuola.
Che aveva questo, cioè io un po', tanto me la sarò anche mangiata, mi sembra, ma c'era questo profumo buono, dolce di mandorla che era abbastanza irresistibile. Insomma, questo vino, ecco, bello che quando ti spiegano questi flash, spesso e volentieri questi vini vanno a pescare un po' dell'immaginario nostro, chiudendo un po' gli occhi, insomma, quando ci scatena qualche sensazione è sempre molto bello, e questo direi che ci riesce. E come diceva Leonardo, a livello tannico in bocca veramente questo frutto è supportato dal tannino, non viene mai sovrastato, e quello che ci rimane in fondo è anche la voglia di bere un altro bicchiere. Ora siamo dopo pasto, ma comunque questo è un vino che effettivamente chiama il secondo bicchiere, pur avendo il suo alcol, la sua importanza. È effettivamente un vino come me lo immagino, uno dei modi di interpretare la riserva, secondo me, quindi una dimensione tannica e di importanza a questo frutto, però sempre molto centrale, molto vitale, molto mediterraneo, che il Morellino non può fare a meno di avere.
Bene, allora, sulla seconda, ora affrontiamo un'altra azienda che si può dire storica, perché stiamo parlando di un'azienda che arriva qui in tempi non sospetti. Sto parlando quindi del Conte Guicciardini. Ferdinando, il nome è esplicativo della fatica che si è fatto per costruire determinate aziende. Massi di Mandorlaia fa capire quanto c'è stato da lavorare all'interno di un territorio per togliere quelli che sono la parte dei sassi e poter permettere poi alle aziende di piantare la parte dei vigneti. È stata un'operazione che, vorrei ricordare, è incisa anche da un punto di vista paesaggistico, cioè se noi oggi, chi veniva in Sardegna 40 anni, in Sardegna, scusate, in Maremma 40-50 anni fa, ci viene oggi, vede ovviamente un cambiamento epocale. In tutta questa parte di sassi tolti, volte anche a testimoniare, no? in certe zone, soprattutto in quelle del Maremma, si vedono quello che è stato fatto. Allora, qui abbiamo ovviamente azienda che opera anche in questo caso su più livelli, quindi siamo su più territori, però il Morellino è stato subito dopo la casa madre uno dei territori nel quale si è avuto più voglia di credere e crescere, e questo secondo me è uno degli aspetti importanti. Allora, parte del colore, sicuramente scuro, ma quello che è interessante è la parte di limpidezza, ovvero oggi si può parlare di limpidezza nel Morellino, anche di selva, ovvero si può parlare di una luce che passa attraverso, si può parlare quindi di un prodotto che non incute timore per l'eccesso di concentrazione. Ma questo lo dico proprio da un punto di vista di consumo, ovvero che la riserva vuole sempre di più, come diceva prima Andrea, invitare al secondo bicchiere e quindi invitare all'idea che si possa berla nella maniera più godibile. Nella parte olfattiva sentite già un primo cambiamento, qui si parla più di frutti neri, si parla più di confettura, abbiamo più la prugna, abbiamo proprio un altro elemento olfattivo. Ma nella parte olfattiva non ci dobbiamo focalizzare sull'idea che devono essere uguali, altrimenti non sarebbe logico. Noi dobbiamo cercare sempre quali possono essere gli elementi comuni. Qui già troviamo questi aspetti che al naso ci riportano un po' un filo conduttore come quelli di stamani, legati molto all'aspetto iodato. L'aspetto iodato è una cosa che si ritrova in alcuni vini, soprattutto quelli che hanno territori che sono fatti in territori vulcanici, ma in questo caso nel Morellino si ritrova in maniera piuttosto diffusa. Composizione del terreno interessante, capacità quindi di avere anche un per lo sviluppo della parte olfattiva bella escursione termica, insomma aspetti positivi. Se parlo di fiori non parlo più della viola candita, che devo dire dopo che Andrea fa le degustazioni le pasticcerie iniziano a farla, perché tutti vogliono i pasticcini a viola candita, io ho imparato da lui questa cosa. Allora parliamo di fiori, parliamo invece in realtà di fiori che tendono ad essere, è più una fragranza molto più incisiva, quindi legata a che cosa? A fiori essiccati, legata all'idea del potpourri, che è quindi una gran miscela di fiori diversi, ma questo lo sentiamo nella parte della fragranza. Insieme a questo, questa parte delle spezie che viene fuori in una maniera molto classica, e nel classico che cosa si intende? Il legame fra chiodo di garofano e cannella. Qui possiamo dire però un elemento che ricorre, che fa anche un po' da aspetto interessante al naso e in bocca, è il concetto di un piccante. Però se il piccante al naso è legato a una spezia, ci ricorda il piccante di quel pepe, è interessante invece vedere come a livello di bocca, quando si parla di piccante, si parla di un vino che ci dà forza, che ci dà stimolo, che ci dà la capacità di sentire bene la salinità, perché arriva anche a questo. Sono tutti questi elementi. L'elemento tannino, beh, per noi è diventata, se ne è parlato anche dopo la degustazione, è un po' un elemento su cui riflettiamo, cioè noi stiamo assaggiando vini che a nostro avviso hanno fatto un bellissimo percorso. Nell'ambito del tannino c'è stata questa capacità della gestione migliore da parte dei produttori. Tutto questo però ci rendiamo conto che sono ancora tannini che, essendo rilevabili, in qualche consumatore a livello mondiale questo può essere ancora considerato un vino che ha un certo tipo di potenza tannica. Per noi questa è la strada giusta. Abbiamo alte gradazioni, ricordiamoci, stiamo bevendo vini che hanno tutti fra i 14,5 e 15, ce n'è uno a 13,5. Però quindi a questo livello di alcol, questa capacità tannica di sostegno, secondo noi ci deve essere. Ci deve essere perché è quella che dà la forza. Nell'elemento poi finale, proviamo a farlo. Quello è interessante quando andiamo a fare poi nella parte degustativa. Noi ricordiamoci sempre, siamo il vino quando degustiamo. Cioè nel momento in cui noi siamo il vino, stiamo tornando a che cosa? È quasi un elemento naturale. Il vino fa parte di noi. E allora cerchiamo di identificarci in questo vino. Cerchiamo di capire cosa succede nel momento in cui noi stiamo degustando. E succede questo aspetto del farsi un viaggio in bocca. Ci diventa tutto molto più chiaro. È tutto molto più chiaro perché ci vediamo mentre passiamo accanto alle gengive, ci vediamo mentre saltiamo su questa lingua e sentiamo quindi questo rapporto con l'acidità, perché parte la saliva subito e parte anche il finale. E se noi scegliamo un vino, questo ve lo può dire il ristoratore di lavoro, lo facciamo perché la finisce rimane il gusto, che è difficile da spiegare agli amici, ma lo capiamo benissimo quando andiamo a scegliere un vino, che noi ci ricordiamo questo. Possiamo fare le migliori descrizioni olfattive, ma quello che ci diventa piacevole cos'è? Un frutto che torna e un amaro che non arriva.
Ecco, su questo un aspetto interessante è che rispetto al primo, che era Sangiovese in purezza, qui ci sono, c'è anche Alicante, Merlot, credo anche Cabernet, e questi elementi che Leonardo ha rilevato più scuri come sensazioni, il pepe è un altro classico elemento del Cabernet Sauvignon, anche un po' di balsamico. L'aspetto interessante è che si sente che sono due vini diversi, con una matrice diversa, il 15% non è poco di aggiunta, però secondo me la trama tannica è simile, cioè a livello aromatico sono effettivamente, posso sembrare due modelli un po' lontani, ma la struttura, il carattere in bocca, quello invece è molto morellino riserva, questa capacità di unire il frutto, compenetrarlo col tannino, ma rimanere sulla piacevolezza e sulla freschezza. Nonostante, ecco, questa è una zona dove Merlot, Cabernet, insomma, si possa portare molto avanti con la maturazione e ottenere a volte, rischiare anche da sempre giusta, mai ci faceva vedere come Merlot, loro hanno praticamente tutto abbandonato. Quando arrivi a vendemmiano il 10 agosto, insomma, il 5 agosto ti rendi conto, parte un casino con le ferie, ma è un po' un problema.
Quello penso che qui oramai sono abolite da un po' in quei mesi, perché veramente tutto questo ci ha dato un cambiamento. Andrea, terzo modellino, Roccapesta.
Sì. Roccapesta, ecco, qui noi abbiamo voluto radunare un po' i protagonisti del territorio. Roccapesta è un'altra di quelle aziende che è riuscita a mettersi sulla mappa, come direbbero appunto gli Stati Uniti, per dimostrare che il Sangiovese da queste parti poteva essere lavorato in maniera da avere originalità di carattere, ma allo stesso tempo anche una riconoscibilità da quelli che sono gli appassionati del Sangiovese di altre zone. Quindi questo Roccapesta è riuscito a farla un po' in tutta la gamma. Il Calestaia è quello con cui hanno provato sicuramente qualche anno fa, questo sarebbe stato venduto come Super Tuscan, come, non come riserva, ma magari con un tocco ancora più di legno, sarebbe stato venduto come un Maremma IGT, come un Toscana IGT. Invece l'idea che un vino come questo rientri comunque nella denominazione, secondo me è sintomo bello di come ci creda l'azienda, ma anche come il territorio sia una maturità tale che scriverci Morellino di Scanzano Riserva, per quanto lo scriva il retro etichetta, non avanti, ma comunque è scritto, voglio dire che effettivamente è un qualcosa di premiante per il vino e non un handicap. Quindi, ecco, sentite a livello di sensazioni di nuovo questo frutto, la frutta di bosco, sensazioni speziate, piccanti, le note che le posso ricordare, ecco, questo è un altro dei miei favoriti, il camemoro è un altro delle mie,
dei miei ragazzi, io non lo reggo, io immagino voi, camemoro mi mancava intanto, e il riso ve lo siete segnato in cera stamane, no?
Allora camemoro, bianco, questo favore, frutto, sì. Frutto è un frutto nordico, comunque il camemoro non è largo, non è dolce, è un frutto che ti dà una bella freschezza come idea, quindi immaginate un frutto rosso ma bello fresco, e le note poi d'arancio, le note di confettura di fragola, le note della mora di rovo, a livello di spezie c'è un tocco di liquirizia, c'è una bella nota fragrante, balsamica, ricordo l'alloro, la macchia mediterranea, qui c'è un carattere solare che viene fuori e che si mescola benissimo a queste tostature, queste note molto belle di legno, un po' di caffè, queste note... Qui il legno è un vino costruito anche dal legno, ma non sovrastato dal legno, quindi la selezione dei grappoli di Manfrini qua dentro è veramente maniacale. Andiamo a assaggiarlo, sentite, ecco, in bocca di nuovo l'aspetto principale è il frutto, un vino golosissimo, no? Che scatena proprio la voglia di masticare, di mangiare, questa sensazione, questa marena, questo durone, questa nota, una mela candita quasi, da quanto un tocco di cannella, e a livello tannico questo è un vino che tira fuori un po' d'alcol, ma ben bilanciato dalla componente tannica. Il tannino si sente, sferzante. Da questo punto di vista, secondo me, inutile anche con legno, e nessun produttore cerca di farlo, arrotondare questo tannino. Per quanto il gusto internazionale lo trovi un po' duro, fa parte del carattere dei sangiovesi di questa terra. Un tannino rafforzato dall'acidità, ma che fino a un certo non ha senso cercare di domare. Perlomeno è quel tannino che sicuramente fra qualche anno darà delle belle soddisfazioni. Il bello di questi vini che nascono ora, escono ora, ma sono pensati per essere apprezzati fra anche 5-10 anni, fermo restando che nessuno viene a dire che questi vini saranno buoni fra 20 o 30, ormai non lo si dice più nemmeno in altre zone della Toscana. Con questo surriscaldamento climatico, anche produttori di blasonatissimi vini super Tuscan dicono: no, vabbè, i miei vini, se prima dicevo 20 anni, ora ti dico 5, c'è poco da fare, col caldo che fa ora l'orizzonte è molto molto limitato. In teoria, per noi che abbiamo una certa età, meglio, perché vuol dire che li compriamo ora, ci possiamo fare 10 anni, perché se è buono fa 30 non ci sarà
allora,
più palato.
Per però sentire. Giustamente questo è anche un aspetto di cui vi devi far capire una cosa: il vino deve essere buono subito, cioè non esiste il vino che tienilo e poi bevilo fra è perché si vuole giustamente seguirne l'evoluzione, sentire quello che arriverà, ma deve essere anche sempre buono nel momento in cui si sta, altrimenti non ha cognizione. A me faceva piacere, dopo la prima parte, visto che sono i primi tre vini, farvi capire l'aspetto stilistico, perché nella descrizione voi avete visto come, ovviamente stiamo parlando di vini tutti con una bella gradazione alcolica, tutti sono fra 14,5 e 15, di tutti abbiamo parlato di tannini. Che cosa ci cambia in questo vino? La bevibilità. Voi avete capito come abbiamo un elemento di bevibilità che si esalta molto, ovvero abbiamo questa spinta, quindi questa capacità di nervo, di nervosità piacevole, che mi invita molto volentieri a tornare sul bicchiere. Allora, noi partiamo dallo stesso territorio, dalle stesse uve, intese come tipologia, ma quello che conta moltissimo è poi quello che ha in mente un produttore, ovvero nello stile subentra tantissimo una serie di scelte che vengono fatte a monte: che tipo di legno uso, la grandezza, il fatto di quanto lo voglio lasciare. Allora, in questo apporto di legno, che Andrea ha definito, lo sentite come è costruito, ma giustamente si fa presente anche una cosa: è costruito secondo quello che vuole il produttore, ovvero un vino che qui, perché lo si può definire moderno? Perché oggi la modernità è dare visibilità. Rispetto a quello che poteva essere una volta, in cui la modernità era concentrazione, potenza e larghezza, quindi consistenza, oggi la modernità è bevibilità, eleganza nella parte tannica e finezza nei profumi, il che vuol dire, quando si parla di profumi fini, riconoscibili. Ecco, quello che credo sia fondamentale è capire che durante la degustazione dove vogliamo arrivare come aspetto di comprensibilità del vino, altrimenti rischiamo un po' di utilizzare, no, dei termini che abbiamo sentito dire e non ci rinunciamo. Qui, con questo specchio di quella che è stata la parte degustativa, ce la siamo capiti. Allora, quarto vino, allora siamo sempre un'altra azienda che ha creduto molto nel territorio, siamo la famiglia Mazzei, che poi arriva nel territorio. Vi ricordo la famiglia Mazzei, ovviamente storica del Chianti Classico, però crede molto in questo territorio. Territorio tant'è che all'inizio probabilmente, ecco, è una delle aziende in cui c'è stato un rafforzamento più recente anche nei confronti del Morino vero e proprio, quindi non tanto scendere in Maremma per fare degli IGT, ma poi credere in quella che è la realtà del Sangiovese. E sull'aspetto visivo vedete come, essendo anche il vino più giovane, non si cerca assolutamente gli eccessi di colore, non si cerca questo eccesso di potenza colorante. Siamo ancora nel bel livello di limpidezza. Quello che andiamo a sentire al naso è soprattutto un aspetto nel quale è più difficile trovare gli elementi terziari. Chiaro, il vino più giovane, diciamo che è la riserva più, diciamo, appena uscita. Però è interessante capire come si è già sviluppato un bouquet che è piuttosto complesso, nel quale, qui torniamo sui frutti rossi, torniamo in elementi freschi senza confetture, andiamo su erbe aromatiche che si discostano da quelle che sono le classiche erbe aromatiche di macchia mediterranea, che è normale trovarle normalmente nel Morellino, quindi alloro, salvia e rosmarino sono aspetti che troviamo spessissimo. Quando abbiamo più questi elementi moderni, ecco che allora andiamo sulle erbe aromatiche più sfumate, tipo la ventuccia o nepieterra, chiamatela come credete, tipo il timo. Allora, elementi che, come vedete, hanno sempre un elemento fresco, senza essere mentolate, questo tocco di balsamico, questi frutti rossi in cui insieme alla ciliegia abbiamo tutta la gamma dei frutti di bosco rossi, e soprattutto, quello che è interessante, le note speziate sono appena accennate, sfumate, non sono troppo potenti. Ecco, qui ci accorgiamo di come questo può essere un elemento che varierà. Stando in bottiglia, questa parte del bouquet potrà diventare un po' più complessa, assumerà elementi anche terziari. Quindi questo è interessante quando si diceva prima lo teniamo e lo consumiamo dopo un po' di tempo, perché si svilupperanno anche altre cose, cioè cogliamo il vino nei vari momenti della propria vita. Andiamo a capire la parte del gusto. Allora, qui capite come la falsa riga nella ricerca del rapporto tra parti dure e parti morbide si delega tantissimo all'acidità, in questo caso la parte dura che si deve contrastare con la parte alcolica. È anche vero, è il meno alcolico, diverso dal 2020, un 13,5, acquista in bevibilità, non ha e non cerca quel volume più imponente che a volte ci si può aspettare dalla riserva, però sentite come di fatto riesce allo stesso tempo ad allargarsi. Allora, quando cerchiamo volume nel vino, allora sentiamo una bocca veramente riempita in maniera potente e consistente. Qui nella realtà sentiamo come il volume non è così immenso, ma allo stesso tempo di soddisfazione, non è sfuggente, non cerca subito la gola, e questo ci si deve aspettare da una riserva. Cioè, non è che nella riserva la devo buttare giù come se fosse acqua. Nella riserva il concetto di bevibilità è legato proprio all'idea di un corpo che, pur essendo sostenuto da questa parte tannica, allo stesso tempo non ci schiaffeggia le gengive, non arriva a tirarcele, le sentiamo diffuso come questo filo sottile che ce le in qualche modo accarezza e ce le tiene insieme. Ecco, questo è un tannino che molto probabilmente è legato proprio a questo tipo di annata. Molto interessante il retrogusto. Allora, quando parliamo di retrogusto, più propriamente di retroolfatto, è quel momento che dovremmo sempre utilizzare quando deglutiamo per fare un attimo più di il punto della situazione. Perché spesso noi alla fine beviamo e basta, senza riflettere su quello che ci sta succedendo. Ecco, nel retrogusto troviamo il compimento della degustazione, perché tutto questo ritorno di elementi che abbiamo sentito al naso, questa parte anche, se volete, cioè ritroviamo anche un floreale che magari ci si era perso all'inizio, tutti legati a questi altri aspetti. Ecco, è interessante perché vediamo lo sviluppo. Ecco, sul retrogusto dico sempre, prendiamoci il tempo, deglutiamo e rimaniamo lì un paio di secondi. Questo ci permetterà di capire quali sono gli aspetti successivi. Andrea, su questo...
Questo direi, dunque, annata 2020, sì. Quindi sicuramente rispetto agli altri un'annata meno contrastata, comunque calda. Quello che è impressionante è comunque comincia a essere, aver passato qualche anno in legno, la freschetta, la piccantezza, sembra un vino appena fatto, sembra quasi appena uscito di cantina per certi punti di vista, questa dolcezza veramente quasi struggente che viene fuori. Chiaramente prima di andare sottolineiamo come Mazzei vengono dal Chianti Classico e quindi hanno ben chiaro la differenza fra i suoi territori. I territori che hanno scelto qua giù comunque hanno un po' di galesso, di alberese, quindi hanno in qualche modo sono andati a scegliere anche una zona dove in un certo senso assomigliasse al Chianti Classico, dall'altro lato che avesse un clima completamente diverso. E qui c'è sempre stato, insomma, questo lato della dolcezza del frutto che sopravanza, che va oltre, oltre il tannino, oltre l'acidità, e da sempre questa dolcezza rimane sempre lì a fior di bocca. Però la dolcezza non deve diventare stucchevole, e qui la difficoltà semmai è quella. Anche una nata come questa, secondo me ci riescono benissimo, sia a livello di naso con la balsamico, le erbe aromatiche, e a livello di tannino, perché è veramente un vino con una piccantezza, con una piacevolezza impressionante. Lì per lì il naso sembra quasi troppo baldanzoso, invece in bocca torna questa componente di sottobosco, questa nota un po' scura, un po' ombrosa, che lo rende sia figlio del sole che anche dell'ombra. Ecco, quindi da questo punto di vista un vino molto affascinante.
Andiamo sul quinto vino, siamo fra delle rose e Foggia Leone.
Allora, altra famiglia che dal Chianti Classico viene in Maremma, insomma la famiglia Cecchi. Ed è, questo è un vino appunto Foggia Leone, un cru, anche qui siamo su Sangiovese in purezza, e la, un anno di barrique, non tutte nuove, e poi un bel affinamento in legno. Torni in bottiglia, scusate, torniamo alla 2019, come è nata. Sentite che qua giù c'è qualche nota tostata in più, ci sono note di amarena, c'è la confettura di ciliegia, c'è ribes nero, il mirtillo, delle note effettivamente scure, piuttosto intriganti. C'è la nota che ricorda il cuoio, questa è la componente a volte del vino. Il tannino non è una bestialità se dite che lo annusate. Quando sentite queste note fra il cuoio e il pellame piacevoli, è proprio, a volte proprio i tannini, i polifenoli hanno questo profumo. Cioè, quindi quando un vino ha una bella estrazione polifenolica, questo carattere che si sente in certi Borgogna, si sente per fortuna in certi Sangiovesi, ed è proprio questa sensazione di pellame nobile che si sente, che è molto diversa da a volte gli smalti o che si associano alla pelle lavorata.
Non me la fai dire una, dai Andrea, me la fai dire una, dai.
Se proprio
no, questa mi viene naturale, scusate, ma non mi sembra il profumo di sacrestia. Cioè, quando si entra in sacrestia c'è l'incenso che si mescola al legno. Ecco, sono quegli elementi lì che quando lui parla di polifenoli, questo mi sembra quando vado al prete dopo la messa e tu senti questo profumo che viene fuori. Ecco, ma nella riserva ci può stare.
Una volta al mese.
No, questo sarebbe la fine. No, però è interessante questo aspetto, io ci penserei.
No, in effetti l'odore di sacrestia riepiloga, no? un tocco di smalto,
esatto.
Che è il, diciamo, solvente, questo è l'incenso che si mescola, si connatura, di sicuro un vino d'atmosfera. C'è il naso dentro, ci sembra, no? Un casolare di campagna abbandonato, fuori c'è stato un po' il sole, poi si rannuvola un po', si va dentro, le prime gocce di pioggia che tirano fuori un po' questi profumi, e questo vino effettivamente ci fa abbastanza viaggiare con la fantasia. Queste sensazioni fruttate lasciano via lo spazio anche al cacao, anche sembra quasi la curcuma, quasi un lato un po' esotico che viene fuori in certi frangenti. E in bocca di nuovo questa frustata di acidità e tannino del Sangiovese, ce lo saremmo aspettato molto più dolce, vero? Dal naso, come sensazione anche più evoluto, invece in bocca, ecco, che ci riporta alla 19, un'annata fresca, animata, molto galoppante, come si diceva stamani, per un vino che ci sembra in una fase veramente iniziale del suo percorso. Un vino giocato non per essere veramente piacevole ora, ma anche per traguardare qualche anno in avanti. In finale anche qui una nota balsamica, una nota proprio di menta piperita, una nota prima detto la Nipitel, effettivamente sì. Anche quello, c'è le note che ricordano lo spigo toscano, la lavanda. Queste note effettivamente, che è bello quando a quell'affresco che comunque viene sempre fuori nel morellino di frutta e sottobosco toscano ci si aggiunge ancora più profondità, ancora più lunghezza, si sembrano quasi note, qualche profumo quasi provenzale, quasi il sandalo, quasi, ecco, sicuramente un vino da questo punto di vista ci regala tante sensazioni. In bocca sicuramente quello meno pronto di quelli che abbiamo provato stasera, o quello da abbinare con qualcosa di un pochino più, più importante.
Beh, in effetti sul meno pronto sentite il motivo, sentite perché sentiamo uno sviluppo leggermente frenato in bocca, ovvero si capisce che questo vino potrà dare di più, però c'è questo elemento di freno dato proprio da questo aspetto nel quale ancora la tanta eroenza si deve domare per poi lasciargli spazio per poter continuare. Quindi c'è sempre una connotazione positiva quando si dà un giudizio di merito nel momento in cui stiamo assaggiando, ma questo fa parte degli aspetti della longevità che noi oggi si apprezzano un po' meno, ma ricordatevi quanti consumatori presenti soprattutto nel nord Europa amano i vini che abbiano anche qualche anno in più, proprio per sentirne questa capacità di evoluzione. Ora, noi abituati a volte, no? Veniamo da una cultura in cui il bianco doveva essere quello non solo dell'anno prima, ci manca poco, ma c'eravamo ancora nel 2000, tipo è come se nel 2023 vogliamo assaggiare un bianco 2023, insomma. Ora, qualche cosa può capitare, però normalmente è difficile. Finiamo con l'ultimo vino, che sono Vignaiolo di Scansano, e qui però se si parla di elemento storico, più che altro anche di elemento importante da un punto di vista di conservazione e diffusione di quello che è stato l'importanza del Morellino. Quindi stiamo parlando di una cantina che raggruppa una serie di viticoltori e che quindi messi insieme hanno potuto poi permettere anche la diffusione sul mercato del Morellino. Ecco, credo sia in questo aspetto sia importante vedere anche quelli sono stati gli elementi sociali nella vita del vino. Il vino ha avuto un'importanza, questo in generale, in tutto quello che è la storia del vino, ma soprattutto in Toscana questa è stata, diciamo, un punto di partenza per molti che facendo uve dovevano poi trovare la maniera di poterle vinificare in proprio e vinificare attraverso quelle che devono essere dei mezzi adeguati. Ecco, io credo che questo sia un po' una cosa su cui si deve sempre ragionare, perché noi siamo sempre seduti, no, su quello che hanno costruito gli altri, e questo fa parte un po' della storia della Toscana, del territorio che ci ha permesso di fare questo. Allora, questo per capire come anche in questo caso riuscire ad avere tanti viticoltori ci fa anche attingere da zone diverse, quindi si può costruire anche quella che è l'idea del blend ragionando su quello che è tutto il territorio che abbiamo a disposizione. Il primo aspetto è questo. Torniamo in questo caso alla 19, come già era successo per quella Val di Rosa. Quindi abbiamo mantenuto sempre questo stile della colori, sempre un più o meno rovino, questo, se vogliamo c'è una unghia granata, ma sempre su questo elemento di limpidezza, credo sia un po' stata un po' la nuova connotazione dei vari vini. Allora, naso, allora qui abbiamo qualcosa che vi piace raccontare un pochino diverso, ovvero la parte del minerale che non avevamo ancora affrontato. Allora, premetto, minerale è una parola che viene utilizzata a livello di degustatori come gergo comune per intendersi. Nessun geologo approva questa scelta, perché siete mai state a una mostra di minerali? Da piccoli mi ricordo ci portavano a sé la mostra dei minerali. Ma c'è mai un odore? Ma perché il minerale non ha odore? Allora, quello che viene definito dal degustatore, quando si parla di sensazione minerale, la leghiamo molto a quella dell'idea della pietra che si asciuga. Immaginate una giornata come oggi, pioggia, poi dopo arriva il sole, asciuga la pietra. Ecco, quell'odore che sentiamo quando torniamo a camminare nel bosco e sentiamo questa pietra che si asciuga. Ecco, l'elemento minerale è quello. Accanto a questo abbiamo anche questo aspetto ferroso che ricorda molto, è tutto legato a quello che sono poi il contenuto dei terreni, nel senso che è quello che l'uva poi ritrasmette. Sono due elementi che a mio avviso danno molto l'idea di quella che può essere la lunghezza poi olfattiva. A questi due primi aspetti che sentiamo si abbina poi subito dopo la parte fruttata. Allora, frutto non si perde mai, frutto l'abbiamo sempre trovato in tutti i vini, anche in questo caso ovviamente la parte fruttata è una parte matura, senza essere nemmeno ancora confettura, maturo sì, prugna e ciliegia sono i due elementi fondamentali, e poi secondo me questo aspetto della parte verde, allora meno mentolata se vogliamo, però più con questi aspetti di un verde anche un po' più forte. Allora abbiamo sia la parte da loro e poi la parte che direi quasi necessaria del ginepro. Dico quasi necessaria perché ora che pongo l'attenzione a vedere quanto ginepro c'è in giro, ho capito perché da tutto il mondo vengono a raccogliere ginepro in Toscana. Insomma, siamo la regione che fornisce tutte le aziende che producono gin, proprio perché abbiamo il miglior ginepro. Detto questo, è veramente un vino che ha già assunto fenomeni terziari, però fini, delicati. Non abbiamo ancora la parte del terziario legata a quelle che possono essere tabacco, cuoio e tutto il resto. No, c'è ancora molto da sviluppare. Quindi un frutto maturo, questi aspetti speziati e delle erbe aromatiche, come vi dicevo, che ricordano molto di più. Ecco, questa parte dell'alloro è piuttosto evidente. In bocca, andiamo a capire poi la parte di
quando dici verde, veramente la senape, proprio il, no? Il fiore della senape, che è quella nota un po' verdastra, e il vetiver, che è un'altra delle cose che mi piace tanto.
Ma voi, voi pensate sia facile, però, ma io tutte le volte mi devo mettere lì a guardare. Vetiver, spiega cos'è il vetiver.
Ma vetiver, no, c'è nel mio bagno schiuma, ma comunque, come penso qua di tutti, no, ma comunque è una credo sia una radice, credo, non credo sia un fiore, ma comunque anche quello orientale che dà, ti dà questa nota fresca ma legata al verde, al vegetale. Quindi io perlomeno spesso e volentieri,
sì, io mi sono perso già il primo frutto rosso, avevi detto, aspetta, quello era bello,
perché il camemoro,
sì, il camemoro. Ecco, allora qui tornata a casa, prima c'era scritto, dice, oggi ho imparato una cosa, oggi ho imparato che dovrò dire
camemoro. Lo trovate in ortofrutto, dovete andare all'IKEA, c'è la confettura di camemoro.
Beh, il camemoro. E poi dopo abbiamo anche, ricordiamoci sempre, il a questo punto il vetiver.
No,
il vetiver. Ah, sì, ecco, sono io. Cioè, in effetti sono un boomer da questo punto di vista. Allora, gustativo abbiamo questo aspetto nel quale secondo me è una bella sintesi nel senso che ha una bevibilità che lo rende simile anche a quella che era stata la parte del Morellino del Belguardo, però ovviamente un po' più acerba quella del Belguardo. Quindi ha questa idea di freschezza, ma sentite come si allarga abbastanza in bocca, merito di un pochino più di grado alcolico, ma anche di un sapore, come sentite, di una lieve consistenza, ovvero è interessante perché mantiene la bevibilità se ovviamente con questo alcol il tannino riesce ad essere compenetrato, ma riesce allo stesso tempo, scusatemi, ad allungare quello che è il passo, e quindi nella parte gustativa. E credo quindi un po' una vedere quella che vuole essere la riserva anche nel futuro, cioè nel senso mantenere sempre questa parte di appetitosità. Ecco, un vino deve essere appetitoso, lo devo mettere in bocca e avere voglia di tornarci sopra, cioè avere sempre questa idea del cui il vino ha questo gusto che non mi si interrompe. Ecco, essere appetitoso è quello che oggi in termini più moderni e ufficiali è il vino gastronomico, no?
Beh, sì, sicuramente questo è uno di quei vini che a tavola, soprattutto questo è un po' da Vignolo di Scanzano, è uno dei vini che mi è capitato spesso di premiare nelle degustazioni alla cieca, che effettivamente ha dalla sua il fatto che non ha un vigneto solo da una parte, non so, mette insieme da diverse zone, e veramente è una media, una bella riassunto, una media brutta, no, proprio un riassunto di quelle sono le sfumature del territorio. Quindi riesce a mescolare tutto insieme e dargli un'eleganza particolare. E l'altro aspetto è veramente la freschezza che mantiene questo vino. Abbiamo assaggiato quest'anno, Leonardo, diverse volte Barolo 2019. È vero che lì sta più il legno, però comunque stiamo parlando di Nebbiolo. Nebbiolo che comunque è una 19 bella, ma c'è un'evoluzione anche maggiore rispetto a questi. Qui siamo ancora in una fase estremamente giovane di questi vini, nonostante il legno, nonostante insomma l'importanza, l'aspetto giovanile irruento è molto molto bello. Quindi questo è, se parliamo poi di longevità, di capacità di questo frutto, è vero che il morellino quando perde il frutto non è più morellino,
no.
Quindi da questo punto di vista magari 20 anni per una riserva di morellino può succedere qualche caso eccezionale, ma direi che finché però c'è questo frutto, viene costruito e tenuto vivo in maniera egregia in questi esempi, l'ossatura è tale che questo frutto viene continuamente rinnovato e mai coperto dalle altre strutture. Da questo punto di vista la riserva, secondo me, di Morellino è la riserva più fresca di quelle che puoi trovare in commercio, soprattutto a questo livello di maturità delle aziende. Qualche anno fa non l'avrei detto, ma oggi, se abbiamo visto stamani, si riesce a gestire il frutto fresco senza farlo sembrare banale, qui si riesce a dare sostanza, struttura e importanza al frutto senza stravolgerlo. Però questa piacevolezza, questa dolcezza, questa brezza particolare di soavità del Morellino, anche la versione riserva riesce a mantenerla vitale. E questo direi che un trade union che veramente collega un sentiero che unisce tutte queste riserve, per quanto nascono ognuna quasi in maniera diversa, c'è quell'assemblaggio.
Su questo magari abbiamo anche giustamente qualche produttore presente, sarebbe interessante. Se venite a parlare, per favore, chi sono lì presenti, almeno si spiega anche quella che è stata la natura del vino stesso. Allora io partirei al presidente, visto che c'è il tuo vino, interessante anche parlare subito di questo. Allora, quindi stiamo parlando del massimo naturale del secondo vino.
Prima di parlare della nostra azienda, io volevo fare un applauso a Leonardo e Andrea. Bravi! Sono amici e ambasciatori del Morellino da tanti anni, ci conoscono e penso che hanno apprezzato anche gli anni la crescita della denominazione ha fatto. Sia con i Morellini d'Annata, e abbiamo avuto modo di sorprenderci anni fa anche con degustazioni fatte, che il Morellino, oltre a nascere moderno proprio per le caratteristiche che dicevate voi, anche il Morellino d'Annata ha sempre dimostrato di avere un potenziale di invecchiamento che molto probabilmente non ci aspettavamo. Con le riserve, io parlo a questo punto come azienda, la nostra realtà, abbiamo fatto un po' più fatica proprio perché siamo venuti da fuori, siamo venuti da Chianti, dall'entroterra, dove Sangiovese si comporta in maniera diversa. Quindi i primi anni, siamo arrivati a fine anni 90, abbiamo fatto un po' più fatica nel trovare quel giusto equilibrio fra quella freschezza, quella bevibilità, e cercare di fare un vino che si prestasse anche appunto all'invecchiamento e che rappresentasse lo spirito del Morellino. Nella degustazione di oggi penso sia veramente interessante vedere come oggi questi vini sono tutti molto equilibrati, sono degli ottimi rappresentanti della dominazione, però con degli stili diversi. E quindi è stato estremamente interessante, grazie per il vostro modo professionale, coinvolgente e simpatico anche di raccontare i vini, che insomma, secondo me è molto in chiave anche lo spirito della denominazione stessa, quella di volersi sempre rinnovare e di cercare di migliorarsi anche proprio prendendo spunto anche dalle note negative che possono in qualche caso venire fuori. L'azienda Massimo Mandorlaia nasce, avete accennato brevemente, Renato, anni fa, si chiama così non a caso. Noi da una vita nella zona di Chianti Colli Fiorentini, innamorati da sempre della Maremma, negli anni del boom del Morellino, si parla a fine anni 90, che la denominazione è passata da 300 a 1500 ettari in pochi anni. Siamo stati una di quelle aziende venute da fuori, abbiamo trovato un bellissimo terreno, ottima esposizione, e un po' ingenuamente abbiamo non valutato bene il terreno. Si chiama Massimo Mandorlaia, sono stati 3 anni di scavi, dinamiti, bulldozer e via dicendo, per cercare insomma di creare la situazione ottimale per poter piantare le vigne e cominciare a produrre. E abbiamo circa 60 ettari di vigna, prevalentemente produciamo Morellino, e la riserva che avete degustato oggi è un blend, come si è detto prima, fra Sangiovese, Merlot e Cabernet. Abbiamo fatto questa scelta di dei complementari internazionali che finora ci hanno dato ottime soddisfazioni, e al futuro stiamo vedendo di studiare soluzioni diverse o complementari. L'invecchiamento sono 2 anni, 2 anni che viene fatto in legno, 1 anno in barrique e 1 anno in bocche grande. Alcune vendemmie abbiamo fatto 2 anni direttamente in bocche grande, non in barrique, appunto a seconda un po' del potenziale del vino che andavamo a fare invecchiamento. Basta, io per quanto riguarda noi non ho molto da aggiungere. Sono stati 2 giorni veramente intensi di Rosso Morellino, la nostra manifestazione che anno dopo anno sta crescendo, nostro obiettivo non è solo quello di dare centralità logicamente alla denominazione, ma di far conoscere il territorio con tutte le sue eccellenze, con tutto il suo potenziale. Con gli amici giornalisti ieri abbiamo fatto un giro delle aziende, quello che abbiamo potuto. Ieri sera avevamo ospite dell'aeronautica militare, un posto veramente eccezionale e interessante. Un amico, un produttore modellino, Gio Bastiancio, stamattina è stato interessante, divertente, contraddittorio, un po' diciamo di un uomo più di mercato, che ha dato una sua, giustamente una sua immagine del carro americano, che effettivamente è vera, che sono le cerca di vini che non sempre corrispondono allo stile del nostro modellino, che secondo me già ha tutte le caratteristiche per poter essere un vino di interesse a chi se ne intende un po' di più e conosce meglio la nostra cultura, diciamo, dell'alimentare italiano. Per cui insomma è stato interessante anche il confronto di stamani, grazie anche per questa masterclass molto interessante, e lascio la parola
agli altri produttori. Bene, grazie al presidente, questo lato anche il produttore di Massimo Turlaia, siete?
Sesto Pucci, Vigna Giovi, buongiorno.
Perfetto, grazie.
Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie ai relatori, perché ho partecipato anche stamattina alla masterclass e sono volate nozioni importanti e anche appellativi curiosi e che hanno incuriosito sinceramente. E niente, vi ringrazio per aver dato la possibilità di far assaggiare la nostra riserva tra queste, il Sicomoro, l'ultima che avete assaggiato. Io rappresento 170 soci, ma questo vino viene dalla vigna di un singolo socio. Quando prima parlavate di mineralità, non so se c'entra o meno, ma comunque è un territorio molto roccioso, arenario, sui 350 metri sul del mare, una vigna vecchia, una piccola produzione, che fa botte grande, per 18 mesi sono botte a 25 ettolitri. E l'intento nostro è comunque di presentare una riserva nello stile Morellino, nel senso una riserva che sia bevibile, fruibile, non qualcosa di troppo complesso, non di troppo ricco, ma che si possa essere bevuta e se possibile ribevuta nel secondo calice o oltre. Quindi questo è diciamo, lo stile con cui pensiamo in generale i nostri vini, ma anche questo tipo di riserva. E niente, vi ringrazio per aver scelto di partecipare a questa degustazione. Volevo fare soltanto una parola riferita invece alla masterclass di stamattina, dove ho sentito alcune cose che non mi vedo pienamente d'accordo, soprattutto ho sentito dedicata alla vendemmia 2022, magari basandosi su un paio di assaggi fatti stamattina in modo precoce e che forse non sono completamente rappresentativi dell'annata. Ma vi invito a riassaggiarli tra qualche mese e a ripensarci sopra, perché personalmente sono invece molto contento anche della vendemmia 2022, che si è presentata con una gradazione alcolica meno importante, perché c'è stata una fase estiva dove mancando acqua e avendo sole si è bloccata un po' la maturazione, però le piogge di fine agosto hanno fatto riprendere il ciclo e chi ha saputo aspettare raccogliere con maturazione buona dei tannini ha avuto dei risultati veramente interessanti. Quindi vi invito nei prossimi mesi a riprendere in mano qualche calice di Morellino, perché sono sicuro che troverete delle sorprese più piacevoli. Grazie ancora e buona serata a tutti.
Grazie. In questi tempi sicuramente la più bassa gradazione non sarà un problema. Prego. L'azienda
di Renzi.
Sì, bene.
Ho avuto un pan borghese, ma grazie a me per il candidato, ma che minuto di spazio, quindi mi occupo delle visite di dimostrazione in cantina. E allora, qui siamo con il nostro Madre Chiesa, che appunto nasce con l'ideologia di provare a fare un cru di Morellino di Scansano, quindi riuscire a dimostrare di fatto con questo prodotto che il Morellino di Scansano non era più quello di fatto semplice, prima che potesse raggiungere veramente acqua di qualità importante. Infatti Madre Chiesa deriva proprio dal nome del vigneto Madre Chiesa, quindi 100% sangiovese, ma di un singolo vigneto. Viene vinificato con 12 mesi di botte grandi, quindi anche lì uno svegarsi da quella moda degli anni 80-90 del legno abbastanza, diciamo, valente della barrica del tornò, ma provare a tornare alla tradizione dell'invecchiamento poi italiano nelle botti grandi, nell'opera di Savonia, con 12 mesi appunto. di bottiglia. Quindi questo è un po' il passo, diciamo, quasi azzardato di prima di 2000 della famiglia Terenzi. Il padre fondatore ci tiene a specificare il marchigiano. Ora, chi gestisce l'azienda sono figli, quindi nati e poi vissuti a Milano, quindi di fatto sono anche loro una famiglia venuta, diciamo, dal nord da queste zone, ma che secondo me con questo tipo di prodotto sono riusciti a dimostrare bene la potenzialità che il Morellino, quindi anche il sangiovese di queste zone, può effettivamente dimostrare. Grazie per questo intervento.
Ultimo, ma non ultimo, perché ci sono altri rappresentanti, Andrea Cecchi, di Val delle Rose.
Complimenti, anche in terra marimana. Mi ricordo che abbiamo presentato il primo Morellino con te, Leonardo, avevi anche il figlio comunicato.
Bravo, esatto.
Parlava stamani.
Ah, sì, parlava stamani. Vero.
Dunque sono Andrea Cecchi, Val delle Rose, quindi l'azienda che però è stato rilevato nel 95. L'azienda della esistente l'abbiamo totalmente trasformata, abbiamo molto nella Marema, la Marema ha dato molto alla nostra famiglia, cercavo di restituire con tutta la forza e con tutto il rispetto alla Marema quella che era la potenzialità di questo territorio. Per questo è stato bello, stimolante, sono stati anni difficili, però poi mi prendo a ricordare anche l'avvento della DOCG nel 2007. Quindi sono stati dei traguardi che abbiamo percorso tutti insieme in maniera molto bella, è stato uno stimolo. E l'azienda adesso è trasformata, abbiamo bisogno anche di incentivare, abbiamo una buona ospitalità, ovviamente non facciamo il turismo, è un'altra attività secondo me, nel senso che io ritengo che si mangia al ristorante, si dorme, si dorme in albergo e si faccia il primo cantino. Questo è un po' il concetto. Quindi ci sono anche altre attività che fanno gli altri imprenditori. Credo ovviamente molto nel sangiovese, quando le ore non si può vigneto, dove coltiviamo sangiovese è una goccia, come dico io, che ha permesso di non. Forse la spinta, la potenza, l'edizione all'invecchiamento deriva anche da questa combinazione sangiovese che nasce da questo vigneto particolare, un po' come una mandorlaia. I sassi ci hanno fatto tribolare un poco, ma poi alla fine, grazie anche un po' di inserimento di sistemi di irrigazione, ci consentono di mantenere il ciclo vegetativo della pianta sempre abbastanza stabile, senza arresto dei vegetativi. In questi casi estremamente succitosi e non solo mai. Comunque, grazie alla vostra attenzione e grazie per la vostra attenzione.
Allora, credo sia stato, diciamo, un bellissimo finale di approfondimento, che chiaramente pensavo anche gli altri giorni, tanti elementi che ci vanno a far conoscere sempre più il Morellino, che è un vino, devo dire, che è bello da comunicare da un punto di vista anche piacevole come slogan, come idea moderna, però come tutte le volte ogni tanto c'è un bisogno di mettersi lì e riflettere su quello che è stato fatto fino ad ora e quello che si vuole portare avanti. Quindi le master passano sempre questa idea, il confronto, dal confronto nasce il dialogo e l'idea di capire anche quello che è il prodotto che realmente abbiamo. Oggi secondo me è stato molto interessante anche riuscire a fare questa abbraccio un po' al mondo, no? Capire anche questo problema che mi ricordo sempre i produttori che hanno iniziato a esportare l'emozione che gli prendeva quando vedevano il loro vino in una notte a New York, o addirittura qualcuno è andato anche più in là, in Asia, e indubbiamente è interessante. Poi però diventa ancora più interessante cosa provoca nel consumatore che è da quell'altra parte del mondo, cioè quanto si è arrivati a incidere. Questo credo sia un po', cioè sapere che tutto parte da qui e poi si diffonde nel mondo è sempre un elemento emozionante. Quindi, allora, io e Andrea ringraziamo ovviamente il consorzio del Morellino che ci ha voluto per queste degustazioni, quindi presidente, direttore, l'azienda Fritcom che ha, diciamo, si è occupata della comunicazione. Grazie a tutti voi, perché ovviamente senza di voi non si possono fare le masterclass. E un ringraziamento particolare alla delegazione AIS per quanto riguarda il servizio che ha effettuato in questi...
Non è AIS.
No, ho sbagliato?
SES.
No, questo diviso non ci riapisce. SES, hai detto bene?
No, giusto.
Ok, io ho rimediato subito.
Allora, ragazzi.
Relazione del sesso, ora qui sa tutte queste devi essere sicuro di essere attenti. Grazie comunque, davvero. Grazie mille. E niente. Due parole?
No, buon territorio, basta.
Buon territorio, diciamo, sì, per questo. Grazie ancora.